Al solito la ricchezza delle pagine che ci vengono regalate la domenica è enorme, abbondantissima. Sarebbe bello fermarci a rigustare, ma penso, la seconda lettura, che strappa un grumo di versetti dal capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, che raccontano un'esperienza potente fatta da Pietro e da alcuni della prima comunità, chiamati in modo affascinante, misterioso, ad andare ad incontrare la casa di un pagano, di Cornelio, e lì a bocca aperta Pietro si rende conto che è vero quello che abbiamo celebrato il giorno dell'Epifania, cioè che la nascita di Gesù, la presenza di Gesù nella nostra storia non è un regalo solo per qualcuno, solo per i figli di Israele, ma è un regalo per tutti, è per tutti i popoli, no? La seconda lettura diceva così: mi sono accorto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga, in qualunque situazione si trovi, no? Qualunque sia il punto di partenza del suo cammino, il Signore è un regalo per tutti. E lì Pietro resta a bocca aperta, perché mentre sta raccontando di Gesù si rende conto che lo Spirito del Signore dà vita a quelle donne, a quegli uomini della casa di Cornelio, e allora dice: beh, se il Signore è arrivato prima di noi a dare il suo Spirito, com'è possibile che noi abbiamo dubbi nel dare anche a loro il battesimo, cioè nel celebrare con loro la possibilità di entrare nella salvezza di Gesù per tutti, per tutti. E questa cosa qui, un po' lo dicevamo anche all'Epifania, dovrebbe già un po' sorprendere noi e riempirci di gioia, togliendoci un po' quella possibile superbia, possibile arroganza e superficialità con cui invece noi rischiamo di considerarci noi i proprietari di Gesù. No, Gesù non è nostro, Gesù è per noi un regalo. E tutte le volte che diamo per scontato che Gesù arrivi nella nostra vita, siamo un po', ci freghiamo con le nostre mani, perché invece il Signore Gesù, e questo è un po' quello su cui mi fermo di più nel commentare il brano del Vangelo, perché Gesù invece quando arriva è sempre una sorpresa. E noi che lo conosciamo da quando siamo nati, noi che siamo andati a catechismo e prima ancora la nonna ci ha insegnato le preghierine, no? Il rischio è un po', ragazzi, voi avete ragione, se passa questa sensazione che ha una certa, voi dite: e basta, siamo stanchi di sto Gesù, ce l'avete già detto tante volte. Quando smette di essere una sorpresa per noi il Signore, allora un po' finita la nostra avventura. Chiediamo, e questo è il primo dono forse da chiedere oggi al Signore, chiediamo invece che tutte le volte che proviamo ad aprire gli occhi per cercare di vederlo nella nostra vita, per cercare di ascoltare il suo Vangelo, impastarsi con le nostre storie, chiediamo allo Spirito del Signore che rimaniamo sorpresi, che possiamo rimanere sorpresi, che sia sempre una sorpresa il Signore Gesù, come è stato quel giorno appunto al Giordano. C'era un mucchio di gente che andava al Giordano da Giovanni per farsi battezzare, affascinata dalla predicazione di Giovanni che prometteva, che annunciava l'arrivo del Messia, no? E insieme portando nel cuore il desiderio di una ripartenza, di un cambiamento. Il Giordano è un fiume potente nella sua valenza simbolica, è il fiume che ha segnato l'ingresso nella terra promessa, per quegli uomini e quelle donne che andavano lì, quel fiume significava il desiderio di poter ripartire da capo, di poter rientrare in possesso in modo nuovo della propria vita, della propria terra, della propria storia. E un po' anche noi tra questi, anche questo è un po' un regalo da chiedere, che il desiderio di riappropriarci, di ritrovare in modo nuovo la verità della nostra storia non ci abbandoni mai, che ci sia questo desiderio. E Giovanni certo che aveva annunciato l'arrivo del Messia e non aveva sbagliato, però anche qui noi siamo abituati a leggere il Vangelo sempre un po' a pezzi nella liturgia. Se provi ad attaccarlo insieme, ti accorgi che appena prima di questo brano, di questi versetti, ci sono le parole che Giovanni Battista aveva detto a chi correva da lui. Le abbiamo ascoltate la seconda domenica di Quaresima, ve le faccio risentire, proprio le parole che precedono immediatamente queste qui. Giovanni diceva, prima ha dato una ribaltata ai farisei, ai sadducei che andavano a farsi battezzare, dice, ma come, voi venite qui a fare le finte? No. E poi dice, io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E poi l'immagine forte, tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Punto, a capo. In quel tempo Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. E Giovanni subito dice, no, aspetta, in bergamasco avrebbe detto, se feppo che, cioè cosa fai qui? No, che detto in bergamasco suona bene. Se falche che sto che, ma no, ma non è così che ti ho annunciato 2 secondi fa, non è così che io ho insegnato ad attenderti, non è così, io ti aspettavo in un altro modo. Come? Ma tu vieni da me a farti battezzare, io ho bisogno di essere battezzato da te. Alt, non è solo un atto di umiltà di Giovanni, ma Giovanni dice, ma come? Se non sei tu a prendermi e sollevarmi e se non sei tu a ribaltare sto mondo, ma io che ho annunciato, stai mandando in crisi ciò che io ho annunciato di te. No, aspetta, non è così il programma. Sei troppo diverso da come io ti sto aspettando. Sei troppo diverso da come noi desideriamo che tu sia. E questa cosa qui, ecco, la lego a quel che dicevo un attimo fa. Occhio, perché se il venire a messa, se il pregare, se l'aprire il Vangelo, se il nostro modo di pensare l'avventura dell'essere cristiani non patisce sempre. Io lo pensavo per me, io sono più di 30 anni che sono prete, sono più di 30 anni che parlo di Gesù, ma mi chiedevo quanto Gesù l'ho addomesticato alla mia lunghezza d'onda. È un pericolo, perché Gesù no. È una battuta che gira nei nostri ambienti e la ripeto anch'io, perché certo che Dio c'è, ma per fortuna non è come ce lo immaginiamo noi. È certo, e non vale solo per i principianti dei cammini di fede, ma vale anche per il prete, vale anche per chi lo annuncia il Vangelo. Il giorno in cui Dio è come lo penso io, aia, è un po' una fregatura. Cioè questo aspetto lo si dice veloce, ma sento su di me la fatica a lasciarlo circolare nelle mie vene, no? Perché perché allora vuol dire che davvero diventare discepoli di Gesù ci chiede un atto di grande fiducia e di libertà, ci chiede un atto di grande obbedienza. E qui Giovanni il Battista lo fa, questo atto di obbedienza. Scambia con Gesù quelle quattro parole, così ci viene raccontato, ma come? E Gesù dice, no, lascia fare, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. E qui Gesù un po' prende Giovanni per mano, prende per mano anche noi. Certo che il tuo desiderio è vedere il male messo nel mucchio del male e il bene invece. Certo che è giusto che vinca la giustizia e non l'ingiustizia, ma certo, ma qual è la giustizia all'altezza dell'umano? Qual è la giustizia che serve al nostro essere donne e uomini? Qual è la giustizia con cui guardare le avventure del mondo, le avventure dei nostri figli? Qual è la giustizia? La giustizia è tutto ciò che ha la misura del cuore di Dio. Ecco cosa è giusto per l'uomo. Non è solo la bilancia, no? Con cui noi rappresentiamo la virtù della giustizia, no? La bilancina che tiene tutto in equilibrio, che mette a posto, no? Se metti sul male paghi e va bene. È un'altra la giustizia che Gesù viene a portare come possibilità dentro le nostre storie. È giustizia, non è buonismo, non è il colpo di spugna che comunque il nonno, come noi a volte ci immaginiamo, il padre dei cieli, che è così buono da a tutte le porcherie che hanno fatto i suoi nipoti perché tanto lui gli vuole bene. No, non è questa banalità. Anche nel dibattito, quando capitano cose in quartiere, nella storia, nel mondo, un po' la Chiesa che annuncia pace, che annuncia una giustizia altra, no? Che tenta di dire guardate che dobbiamo cercare un altro modo, viene un po' tacciata di buonismo. No, non è buonismo quello che porta Gesù, ma proprio no. E accettare di essere suoi discepoli è accettare invece un'altra cosa. Credo sia accettare di vedere che Gesù, per salvare questo mondo, non sta sopra, ma ci entra dentro. Chi è stato in Terra Santa sa che quando ti portano al Giordano, delusione dell'altro mondo, come quasi tutto in Terra Santa, delusione dell'altro mondo, perché tu da piccolo ti immagini, anche nell'icona che abbiamo lì, no? C'è un fiume bello azzurro, l'acqua azzurra, l'icona ci racconta che l'acqua del Giordano è diventata acqua buona, che risana le acque di tutto il mondo, di tutta l'umanità, perché si è immerso dentro Gesù. Ma quando arrivi là, che ti aspetti di vedere il fiume azzurro, quello del battesimo, chissà che acqua bella che c'è, trovi un torrentello limaccioso, pieno di tendenzialmente marrone, no? E tu dici, ma come? Il Giordano? Depotente quando arrivi lì. Perché, e qualche guida gioca un po' su sta roba, vedi, quest'acqua qui in cui Gesù è stato battezzato, in cui sei immerso, è l'acqua che porta su di sé il male, il peccato, il pasticcio dell'umanità, ma appunto ci entra dentro. Perché Giovanni obbedisce. Allora egli lo lasciò fare, dice il Vangelo, obbedisce a uno che obbedisce, obbedisce alla scelta di Gesù di dire di sì al suo essere uomo fino in fondo e al suo condividere fino in fondo la nostra storia. Il battesimo di Gesù è sintesi di quell'itinerario che porterà Gesù a condividere la vita con i suoi, a prendere a testate Pietro, Giovanni, Giacomo e gli altri, ma non capiscono, ma a non mollarli. Il battesimo di Gesù è sintesi della scelta di Gesù di arrivare fin dove l'uomo arriva, nella morte, sulla croce. È la scelta di Gesù che la giustizia di Dio passa dal sepolcro discese agli inferi, abbiamo detto fino a domenica scorsa nel credo, nella formula del simbolo apostolico. Fin lì, il Giordano è quella roba lì. E Giovanni dice: sì, va bene, ci sto a stare con te, ci sto a stare al tuo fianco, mi fido di te. E allora, per chiudere, credo che oggi ricordare il battesimo di Gesù evidentemente ci permette di ricordare anche il nostro battesimo. E allora chiediamo, mentre guardiamo Gesù immergersi senza la rete di protezione, di sicurezza, è un trapezista che fa le sue evoluzioni senza la rete sotto Gesù, mentre lo vediamo così rischiare e donare tutto, immergersi fino in fondo nella nostra umanità, allora diciamo grazie, perché il battesimo che abbiamo ricevuto ci ha promesso la possibilità di immergerci noi in quella sua umanità, di provare anche noi a vivere con la sua libertà, con la sua capacità di rimanere innamorato dell'essere uomo. È quella roba lì. Nel battesimo, lo dicevamo già anche qualche altra volta, ma nel battesimo i segni che facciamo nel rito sono potentissimi, perché quella veste bianca significa appunto che ti puoi rivestire di Gesù. Entrare nell'acqua e uscire rinnovato significa che puoi entrare nella morte e nella vita e nella morte e uscirne risorto come Lui, uscirne vivo. Il battesimo che abbiamo ricevuto è una promessa per tutti noi di poter vivere come Gesù. E certo, se sta roba qui diventa vera e non solo una preghierina, allora dobbiamo unirla alla preghiera che facciamo allo Spirito Santo, perché grazie alla parola del Padre che ce lo indica come il Figlio amato, e poi nella trasfigurazione dirà: ascoltatelo tuo figlio, ascoltatelo. Con la forza dello Spirito, alla luce del Vangelo, allora dobbiamo chiedere il coraggio di non fuggire la nostra umanità, la nostra storia. Celebriamo oggi il desiderio di rimanere noi stessi, di rimanere noi stessi, di rimanere ciò che siamo, invece che inventarci e sognare di poter diventare ciò che non siamo, assumendoci pienamente la responsabilità di ciò che siamo, partendo da qui, da dove siamo, perché questo punto di partenza apre cammini possibili di benedizione e di resurrezione, se non chiediamo a Gesù di fare quel che vogliamo noi, se non chiediamo alla vita di piegarsi come vorremmo si piegasse noi, ma se proviamo anche noi ad abitarla davvero con quello spirito di obbedienza che è lo spirito di Gesù. O noi adulti, i bambini, voi ci siete un po' dispersi lì dentro, siete un po' di meno rispetto a quando c'è il laboratorio, ma tappatevi le orecchie un attimo, perché devo dire una cosa ai grandi. No, certo, noi portiamo i bambini in chiesa, li mandiamo a catechismo, ma occhio, perché abbiamo una responsabilità nel non raccontare loro un Gesù, di non raccontare loro il Vangelo, di non raccontare loro l'avventura dell'essere discepoli di Gesù e cristiani secondo la misura dei nostri sogni un po' infantili. Abbiamo bisogno, e non so come fare, dobbiamo ragionarci insieme, di non imbrogliarli, ma di permettere anche ai piccoli, anche ai ragazzi che stanno crescendo tra noi, di rimanere a bocca aperta quando incontrano di Gesù, di lasciarsi sorprendere, perché solo così li inizieremo alla vita da cristiani.